Un cordiale saluto e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Questa settimana siamo idealmente a Treviso, alla Fondazione Benetton, promotrice per il terzo anno consecutivo di un progetto dedicato alla musica antica. Un progetto che anche ai non addetti ai lavori appare coraggioso e a noi lungimirante, che in tempi dove la circolazione delle risorse finanziarie appare limitato, si possa invece credere e puntare su un'idea destinata a crescere. Concerti, corsi di perfezionamento, laboratori sono gli ingredienti di questa iniziativa, la cui direzione artistica è stata affidata al maestro Stefano Trevisi, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico. Buongiorno maestro.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dunque, una iniziativa che, come dicevamo prima, è giunta alla terza edizione. Vuol dire che dopo il coraggio iniziale si è trovato la forza di andare avanti in un'impresa che per certi versi può sembrare coraggiosa.
Sì, siamo arrivati anche noi inaspettatamente alla terza edizione. Un progetto che è nato sulle corde di Fondazione Benetton, che ha questo spazio meraviglioso che si chiama Casa Cozzi, alle porte di Treviso, una bellissima casa colonica immersa in 8 ettari di silenzio, ed era del professor Cozzi, che è uno dei padri nobili della fondazione. Alla morte il professor Cozzi l'ha donata alla fondazione con l'intento di realizzarne un centro dedicato alla musica, alla memoria della moglie Luisa, che era una pianista peraltro pregevole. Accade quindi che fondazione decide di aprire un progetto e mi ha chiesto appunto in che direzione poterlo svolgere questo progetto, e quando parlai loro di musica antica, oltre all'entusiasmo di accogliere l'idea in sé, sapevamo che saremmo partiti, come dire, lentamente per cercare di capire quanto fosse possibile poi continuare nell'esperienza e dare quindi una durata costante nel tempo. Certo che nei 3 anni che sono passati da quel primo giorno, con la prima chiacchierata con il dottor Tamaro, che è il direttore della fondazione, tante cose sono successe, e soprattutto questo coraggio appunto che ci è voluto nel partire è stato sostenuto da quelli che poi negli anni sono diventati i protagonisti del nostro progetto, quindi tutti i musicisti che vi hanno aderito felici e entusiasti e anche dando una fattiva collaborazione, insomma.
Ecco maestro, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, prima di parlare del programma di quest'anno, con quali specificità siete partiti? Ecco, per esempio, quali gruppi e quali tematiche?
Fin dall'inizio è stata nostra cura concentrare nel progetto l'esperienza didattica, perché in Italia e anche in gran parte del resto d'Europa prevalgono sempre le presenze dei festival. Chiaramente i festival, anche da un punto di vista economico, sono molto più facili da gestire, durano poco, hanno bisogno di grossi fondi, si riescono anche a canalizzare molto velocemente delle sponsorizzazioni o dei contributi, ma il festival, che Treviso ne ha molti, il festival non li ritenevamo potesse essere un percorso da perseguire, perché non costruiva quello che ci interessava, vale a dire un aspetto più strettamente didattico del progetto. Quindi non solo creare una tradizione di eventi legati alla musica antica, in particolar modo quella medievale e rinascimentale, ma fin dall'inizio quello che abbiamo chiesto ai primi artisti che hanno aderito a questo progetto era non di essere presenti all'interno di questo progetto con dei concerti, ma con dei corsi di alto perfezionamento. E quindi qui, fin dall'inizio, da Paola Erdas, Rolf Liseleland, Dia Serafini, Sergio Diaz La Torre, Paolo Dacol stesso, ma anche i giovani emergenti come Anonima Frottolisti, oppure penso a Bianchi per le Rodi con la base dei violon, fin dall'inizio hanno accettato l'idea di poter venire a Treviso e portare sì un loro concerto, ma soprattutto la loro esperienza di musicisti, e quindi come costruire un percorso con uno strumento. Questo credo che, se da un lato in 3 anni sta costruendo una fedeltà degli studenti che seguono i nostri corsi, dall'altro testimonia la bontà della necessità di un'esperienza di questo genere, perché i nostri conservatori italiani, pur offrendo una formazione di alto perfezionamento, deficiano nella possibilità di creare delle occasioni realmente lavorative. All'interno del nostro progetto invece questi grandi nomi della musica antica aiutano i ragazzi a creare delle produzioni che poi possono essere portate all'esterno del progetto stesso. È quello che sta accadendo con Claudia Cafagni, il progetto internazionale della messa di Lyon du Faïs e la Fassa Ipad.
Certamente, certamente un laboratorio itinerante, possiamo dire così, che sì, sta raccogliendo molti consensi su due fronti, nel senso il pubblico che ascolta un capolavoro della musica antica,
certo,
dall'altra parte gli studenti che partecipano con entusiasmo a questi laboratori. Ecco, parliamo degli studenti, maestro. Che tipologia di studenti sono? Sicuramente vi è una cerchia di studenti legati ai docenti, perché è ovvio, il settore è così specifico,
certo,
e di nicchia, ma ovviamente il vostro tentativo è anche quello di allargare la cerchia.
Sì, è vero, non le nascondo la difficoltà di poter allargare sempre di più la cerchia degli studenti presenti, un po' per quel rischio appunto campanilista che c'è in Italia, per cui gli insegnanti cercano sempre non di allontanare i propri studenti da dei corsi di perfezionamento tenuti da altri musicisti, ma almeno un po' di dissuaderli. È vero che personalità come Paola Erdas, Lia Serafini, che sono italiane e chiaramente hanno un forte seguito di studenti all'interno del nostro paese, però chiamano anche numerosi studenti dall'estero. L'arrivo poi di persone come Xavier Diez La Torre o Rolf Liesleman stesso o Paolo Dacoli, insomma, che è pure italiano, ci aiuta molto di più ad avere un numero di studenti da oltre confine.
Dunque, maestro, veniamo al programma. Noi siamo ormai in chiusura della stagione,
sì,
della rassegna, ma si tratta di una chiusura, per usare un termine profano, col botto, nel senso che Odekaton è sicuramente un ensemble sulla scena internazionale conosciutissimo nei repertori antichi. Il programma che presenterà è altrettanto, come dire, accattivante con questo programma che lei ci illustrerà della musica spagnola, ma vediamo da dove siamo partiti nel dicembre dello scorso anno.
Sì, siamo partiti da un'intuizione che ha visto attorno ad un tavolo il direttore della fondazione, appunto il dottor Tamaro, il professor Lionello Puppi, che è il curatore scientifico della mostra dedicata al Greco, che è attualmente in corso fino al 1° maggio a Treviso, e sottoscritto. Il professor Puppi è un altro dei padri nobili della fondazione, il più grande studioso italiano al mondo del Greco, e ha organizzato a Treviso questa meravigliosa mostra che racconta gli anni italiani di Domenico Steotocopoulos, e quindi la fase di passaggio dell'arrivo appunto di El Greco in Italia dopo la sua esperienza cretese, e l'arrivo fino a Roma, quindi parliamo del 1610-1611, e poi l'arrivo a Toledo, dove ci sarà la grande esplosione della sua creatività. Questa mostra ha suggerito al professor Puppi, che appunto è innamorato del progetto di musica antica, di poter creare la stagione di concerti intorno alla figura del Greco. Mm-hmm. E quindi abbiamo pensato 4 concerti, tutti e 4 legati a delle opere del Greco. Per cui abbiamo avuto il concerto d'apertura con Paola Erdas, con un bellissimo recital dedicato alla musica di Antonio de Cabezón, l'obras para tecla, aspa e viola, un concerto che ha spaziato nelle variazioni di Antonio de Cabezón, le referencias che lui ha chiaramente composto sulla musica vocale che ascoltava la corte di Carlo V. E lì è stata appoggiata dal gruppo vocale Calicantus, che riproponeva i grandi madrigali e mottetti che Cabezón aveva ascoltato, e poi Paola Erdas li variava al clavicembalo. Il secondo concerto con Xavier Díez La Torre, con il bellissimo recital Sones de Palacios e Danza de Rasgueado, quindi il grande interprete della chitarra barocca, Xavier Díez La Torre, ma con all'interno la presenza della viuela e quindi questo colore chiaroscuro che è stato legato alla tela del soprano stessa. Il concerto che invece ha visto Anonima Frottolisti sabato scorso protagonista è stato un concerto che ha voluto ricordare i 400 anni della morte di Miguel de Cervantes, che viene molto ricordato in questo periodo, ma un evento altrettanto importante per la nostra cultura italiana, che è la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che appunto fu nel 1516. Questo anniversario l'abbiamo ricordato con questo concerto di Anonima Frottolisti, intitolato Orlando che smarrito aveva il cervello, dove ci hanno presentato un percorso della storia dei picari fondamentalmente, quindi anche il Greco stesso ha avuto questa vita molto picaresca, partendo dal Morgante Maggiore del Pulci, quindi forse la radice più antica italiana che poi ha portato alla grande realizzazione dell'Orlando Furioso. Chiudiamo appunto con Odecaton, e siamo molto felici di farlo perché Paolo D'Acolo ha accolto l'invito osservando la tela a cui è dedicato questo concerto, quindi il Salvatore Benedicente del Greco, di presentare il programma Tu es Petrus, quindi polifonie italiane e spagnole nella Roma dei pontefici.
Delle specificità del programma di Odecaton torneremo, o meglio approfondiremo tra poco, con Paolo D'Acolla, che appunto ci illustrerà le particolarità del suo concerto. Maestro, che dirle se non grazie per questa sua disponibilità ad illustrarci la terza edizione del ciclo di appuntamenti di musica antica in Casa Cozzi a Treviso. Noi siamo certi che anche quest'ultimo appuntamento segnerà un grande successo della vostra attività e ci auguriamo ovviamente di avere presto notizie della quarta edizione.
Grazie a voi veramente per l'attenzione e un grazie a tutti gli ascoltatori.
E dopo esserci congedati dal direttore artistico di questa straordinaria iniziativa dedicata alla musica antica, non potevamo che chiedere al protagonista del concerto finale in programma questa fine di settimana di essere con noi. Do quindi il benvenuto a Paolo Daccol, direttore dell'ensemble Odecaton, di cui dall'inizio di questa puntata stiamo ascoltando composizioni palestriniane al centro del concerto per la Fondazione Benetton. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Benvenuto ancora una volta, dopo tanto tempo, devo dire, è passato una puntata di Quilisma. Parliamo appunto di questo concerto che chiude questa rassegna che dopo 3 anni si può dire si sta consolidando. Un programma veramente notevole che va nei repertori dei grandi del Rinascimento. Un titolo che è molto indicativo del percorso che volete fare. Tu es Petrus.
È un titolo che è naturalmente anche l'incipit di un canto gregoriano e anche di un canto che poi viene musicato in polifonia da compositori del Rinascimento, soprattutto romano, ed è legato appunto alla creazione, diciamo, di un nuovo pontefice. È un canto che appunto veniva sempre intonato in queste occasioni così solenni e fa riferimento proprio alla natura del programma, che mette assieme polifonie italiane, polifonie spagnole di compositori attivi a Roma, soprattutto nell'alveo dell'attività della Cappella Pontificia, compositori spagnoli che sono arrivati a Roma, appunto, che era la capitale ovviamente della cristianità, e soprattutto per partecipare all'attività come cantori, anche come compositori, della più grande, la più importante istituzione musicale della cristianità del Rinascimento, cioè la Cappella Pontificia.
Dunque il vostro programma proporrà sostanzialmente dei brani che venivano eseguiti non, diciamo così, con una certa consuetudine, ma solo in determinate occasioni, come appunto la elezione di un pontefice, la consacrazione di un
nuovo
papa.
Sì, vi è l'uno e l'altro, diciamo. Vi sono mottetti come quello di apertura che noi cantiamo di un compositore fiammingo, Jacques Arcadelt. Sappiamo che nel Rinascimento i più grandi maestri della polifonia attivi in Italia provenivano dalle Fiandre, dal nord della Francia. È stata una sorta di vento del nord, molto influente sia in Spagna sia in Italia, una sorta di moda, insomma, di cantare, intonare e conoscere queste polifonie che arrivavano dai grandi maestri del nord, i veri maestri della musica, come Guicciardini li definiva. E quindi iniziamo con un mottetto di Jacques Arcadelt, il cui titolo è Corona Aurea, che veniva proprio intonato nel momento in cui veniva incoronato il nuovo pontefice, e anche altre composizioni, perché vi erano vari momenti solenni, quelli della consacrazione del nuovo pontefice e quello proprio della vera e propria creazione, dell'elezione del nuovo pontefice. Quindi abbiamo voluto mettere assieme queste composizioni, ma ci sono anche altri mottetti che non sono riferiti specificamente a queste solennità, ma insomma che danno comunque un'idea di quella che poteva essere la polifonia di quell'epoca, scritta non solo appunto per quei momenti solenni, ma anche per altri momenti.
Ecco, la polifonia di quell'epoca, magari gli addetti ai lavori sicuramente lo sanno, ma anche per il nostro pubblico, pensando a quei momenti di grande solennità, potrebbe venire nella mente atmosfere molto eccitate, molto particolari, mentre trattandosi degli autori che citavi poc'anzi, dobbiamo pensare a una sorta di sonorità più rarefatta.
Sì, diciamo che il complesso della Cappella Pontificia era composto da un buon numero di cantori. E diciamo che nell'epoca del papato, diciamo di metà Cinquecento, di Paolo III, ha avuto un incremento notevole questo complesso nell'organico, quindi siamo arrivati da 24 cantori a 33 cantori. Mette assieme, come dire, un complesso vocale di una notevole dimensione, considerato che nelle cappelle, diciamo, delle città più piccole vi poteva essere una dozzina, 10, 9, anche meno cantori per cantare appunto la polifonia. Chiaro che la quantità di persone che partecipava alla polifonia e la quantità di voci, la polifonia in fondo è un'amplificazione del canto monodico, del canto gregoriano, no? E quindi man mano che cresce il numero di voci che compone la polifonia e il numero di cantanti che partecipano all'esecuzione, aumenta la solennità. ed essendo la Cappella Pontificia l'istituzione più rappresentativa ed importante, si voleva che fosse un complesso ben nutrito e quindi produceva anche una notevole mole di suono. Ecco, e possiamo immaginare, noi cerchiamo di ricreare con un complesso comunque di 12 cantori, cerchiamo di riprodurre queste sonorità.
Un complesso di 12 cantori, o Decathon, una realtà che tu guidi dalla nascita, un complesso che oramai possiamo dire nel suo genere ha toccato tutti i vertici, è considerato uno degli ensemble più interessanti del panorama internazionale in questi tipi di repertori, 6 diapason d'oro per la vostra ampia discografia. Col sorriso sulla bocca verrebbe da chiedere che cosa volete di più, quindi che cosa ci state preparando per la prossima uscita discografica.
Quando un disco viene considerato positivamente dalla critica e viene magari anche premiato, per noi è una soddisfazione. Noi cerchiamo comunque, insomma, di procedere lungo la strada di una proposta che va sempre ad esplorare nuovi repertori e cerchiamo di farlo con attenzione alla dimensione del suono. Noi abbiamo un gruppo di voci maschili e cantiamo soprattutto musica sacra. Sappiamo che allora era fatto divieto alle donne di cantare nelle chiese, sì, oggi per fortuna non più, però traiamo profitto da quello che era allora un obbligo, perché in effetti notiamo che tra le voci maschili vi è una notevole fusione, anche tra le voci di testa, le voci di falsetto che cantano le parti più acute, le voci gravi, vi è una coincidenza, una vicinanza di armonici che fa sì che la fusione delle voci sia notevole e noi cerchiamo di ottenere appunto un suono che sia distintivo appunto della nostra direzione. Al di là di questo, tra i progetti nuovi è in uscita un disco dedicato alla polifonia di Alessandro Scarlatti, quindi un repertorio per noi quasi moderno, perché infatti, anche sebbene di fatto insomma sia pur sempre un repertorio antico, un requiem di Alessandro Scarlatti di grande bellezza e che uscirà appunto a settembre. Questo è il prossimo progetto e poi vorremmo tornare all'antico, al più antico anzi, e quindi al Rinascimento.
Il tempo è sempre tiranno, noi dobbiamo concludere qui il nostro breve colloquio, ma e questa è una promessa, ci ritroveremo con le onde di Rete 2 per parlare di questo nuovo disco dedicato al Requiem di Scarlatti. Grazie Paolo Dacol.
Grazie a voi.
E ringraziamo Paolo Dacol e Stefano Trevisi per essere stati con noi per parlare di questa iniziativa che auspichiamo possa essere da esempio ad altre realtà di mecenatismo come la Fondazione Benetton a favore della musica antica. Aquilisma termina qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie dei vostri messaggi di apprezzamento. Continuate a darci le vostre impressioni e i vostri suggerimenti scrivendo aquilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.